Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, eccoci a questo ormai penultimo incontro sulle guerre del Novecento. Ovviamente lo portiamo avanti con il professor Roberto Bonuglia. Buonasera, professore.
Salve, salve a tutti.
Riprendiamo appunto questo percorso oggi parlando delle due guerre del Golfo. Partendo appunto dalle premesse, cercando di capire quali sono state le premesse. Chiedo appunto come nasce questo conflitto.
Allora, le guerre del Golfo, come hai giustamente ricordato tu, sono due e rispondono a due momenti storici molto diversi. Entrambi hanno un punto in comune, si svolgono, come abbiamo anche ricordato nell'altra puntata dedicata invece al conflitto tra Saddam Hussein e Khomeini, in un mondo che non è più bipolare, non è più legato alla logica di Yalta, perché nel frattempo è crollato il muro di Berlino e quindi di conseguenza è venuto meno un grande player nella politica internazionale dal punto di vista dei protagonisti essenziali. Nel 1990 che cosa accade? Accade che nel mese di agosto Saddam Hussein decide di invadere un paese, una nazione, pur se piccola, ma molto importante, non tanto e non solo direi dal punto di vista strategico, ma soprattutto dal punto di vista economico, perché una delle più importanti miniere di petrolio del Medio Oriente e quindi del mondo, che era il cosiddetto Kuwait. Questa invasione viene duramente condannata dalla comunità internazionale, che per la prima volta incomincia a considerare Saddam Hussein in maniera negativa, cioè come un elemento di destabilizzazione anziché di stabilità all'interno della regione medio orientale. Il che è di conseguenza, potremmo dire, una novità, anche nell'ambito dei rapporti che nell'opinione pubblica si erano, diciamo così, sviluppati dopo l'esperienza khomeinista, che aveva avuto il merito, o se preferite il demerito, di marcare la differenza tra sciiti e sunniti, evidenziando che a il laicismo o al moderatismo di un leader laico in termini religiosi come Saddam Hussein potesse fare il paio un integralismo religioso da parte di un leader invece sciita come Khomeini, e che infatti poi di lì in prospettiva, e qui soprattutto mi riferisco a quella che sarà la seconda guerra del Golfo, per capirci quella dopo l'11 settembre del 2001, e che quindi si distanzia di, diciamo così, una decina d'anni sostanzialmente dalla prima, farà e venderà, diremo anche forse in termini strumentali, ma poi ci arriveremo, la differenza tra sunnismo e sciitismo come la differenza tra moderatismo e radicalismo islamico, dove in pratica agli sciiti viene imputata una creazione, una derivazione, quasi una degenerazione integralista. E la paternità di fatto di tutti quei movimenti che cosiddetti radicali porteranno alla radicalizzazione della lotta della jihad degli islamici contro non solo gli infedeli, ma il male assoluto, cioè il male rappresentato dal consumismo e dal modello americano. Quindi, che cosa accade? Accade che per la prima volta un leader che di sciita non aveva nulla e che quindi fino a lì era stato legittimato, non delegittimato, era stato armato, aiutato, sostenuto dall'Occidente, inizia ad essere percepito come un pericolo di natura chiaramente economica, perché di instabilità di una regione che per l'epoca, non dimentichiamolo, era fondamentale per l'Occidente, in quanto negli anni 90 non c'era ancora stata la battaglia, diciamo così, culturale dell'ecologismo, non era ancora nata l'idea della transizione ecologica, eravamo ben lontani dai sogni dell'energia green e della riconversione industriale all'ibrido, all'energia elettrica, che invece va tanto di moda oggi.
Anzitanto all'epoca si parlava di scarsità di petrolio, se non sbaglio, quindi
Certamente.
il petrolio era visto come una risorsa da difendere.
Assolutamente, c'era molta meno attenzione a quelle che erano le conseguenze ambientali di un modello di, come si suol dire, sviluppo dell'economia lineare e di impatto sulle materie prime dell'utilizzo del petrolio. All'epoca basare le economie sul petrolio era considerato normalissimo, come lo era negli anni 70. L'ubriacatura ambientalista, come sappiamo, è novità, potremmo dire, di questi anni, di questi, se non anni, potremmo anche azzardare e dire mesi. Ad ogni modo, tornando a noi, quello che ci interessa è che la percezione di Saddam Hussein cambia completamente, in poco tempo, in poche settimane. Dopo questa operazione bellica, l'Occidente trova, potremmo dire, un nuovo nemico, in mancanza di Khomeini prima, in mancanza dell'Unione Sovietica dopo, in mancanza di altri nemici, il cattivo che viene, in attesa, che poi lo diventerà Bin Laden, il cattivo da sbattere in prima pagina, il cosiddetto mostro in prima pagina, diventa Saddam Hussein. E quindi passa in secondo piano il fatto che, ad esempio, l'Iraq sia un paese eterogeneo, perché insieme ai sunniti vi erano anche degli sciiti, ma vi erano, ad esempio, anche dei curdi, questo popolo che non ha uno stato e che si divide tra una parte in Iraq e una parte in Turchia ed è da sempre perseguitato da più parti. Il nemico numero uno, il nemico pubblico, diventa appunto Saddam. Ora, chiaramente, l'ONU che cosa fa? L'ONU è libero, ha le mani libere, la Russia nel 91 sostanzialmente non esiste quasi più, e quindi c'è un ultimatum il 15 gennaio che viene lanciato a Saddam per liberare il Kuwait, quindi per tornare alle posizioni pregresse che aveva avuto. E viene mandato anche un contingente dell'ONU nella vicina Arabia Saudita per in qualche modo far capire a Saddam Hussein che le Nazioni Unite facevano in qualche modo sul serio. L'ultimatum non viene rispettato e c'è un attacco. C'è un attacco che viene trasmesso in diretta televisiva. Ed è, diciamo così, la cosiddetta operazione Desert Storm, cioè tempesta nel deserto, che gli americani fanno contro l'Iraq di Saddam Hussein. Quindi le immagini dei bombardamenti che avvengono soprattutto di notte e che vengono trasmessi nelle televisioni di tutto il mondo, in Italia, ricordiamo le trasmissioni di quella che all'epoca veniva chiamata Telekabul, cioè Rai 3, perché orientata a sinistra, piuttosto che dell'altra rete che si opponeva ad essa, Rete 4 di Emilio Fede, che faceva dei speciali tutta la notte su questi fatti, si può dire che la prima guerra del Golfo è anche la prima guerra in diretta televisiva, dove emerge subito innanzitutto la netta asimmetria militare che esiste tra chiaramente gli americani che possono bombardare i pozzi petroliferi di Saddam Hussein piuttosto che gli obiettivi che considerano più sensibili, e emerge che chiaramente la leadership mondiale oramai è appannaggio dell'America che all'epoca era, diciamo così, governata da Bush. Intendiamo Bush padre, e quindi dai repubblicani che iniziano a sposare la necessità di effettuare questo intervento, motivandolo per motivi chiaramente che non potevano essere solo economici, e quindi incomincia la ricerca di motivazioni che possono spingere l'America a dover intervenire e non a voler intervenire. Va Va fatto un cenno anche al fatto che partecipano alle operazioni di peacekeeping cosiddette anche alcuni italiani all'interno del contingente internazionale, e va ricordato il fatto della cattura di alcuni di alcuni aviatori, tra cui due italiani, Cocciolone e Bellini, che vengono fatti vedere in televisione, intervistati dagli iracheni dopo essere stati chiaramente anche imprigionati e sicuramente in parte torturati, maltrattati, e che all'epoca creano nell'opinione pubblica italiana un grande sconforto, un grande appeal, perché un grande trasporto, perché era la prima volta che si vedeva dal dopoguerra una roba del genere, cioè un italiano prigioniero di un contingente esterno che effettivamente era in mano a dei nemici, ecco. Quindi c'è anche questo elemento di pathos che va considerato all'interno della prima guerra del Golfo. Quindi una vicenda che riassume un mondo che è cambiato, non solo che sta cambiando, ma che è cambiato, e dove le tecniche anche di propaganda, come vedremo poi, sono tecniche nuove. Anche l'idea stessa che ha Saddam di mostrare queste interviste che vengono fatte non solo agli italiani, anche agli spagnoli, agli altri catturati, in cui si fa vedere che sono ostaggi degli iracheni, è una tecnica nuova di importanza bellica e di psicologia che viene giocata all'interno della fase del conflitto, utilizzando la leva della comunicazione, che a quei tempi ormai è già diventata internazionale, perché il villaggio si è globalizzato. Quindi l'intervista che viene fatta ad esempio a Cocciolone viene trasmessa da Baghdad in tutto il mondo, e come viene vista in Italia viene vista anche in Europa e negli altri paesi, e quindi colpisce un immaginario collettivo che non è più quello da colpire all'interno del conflitto per avere una conseguenza bellica, ma va a colpire un'opinione pubblica con l'ottica di reagire a quella che è poi venduta come un'aggressione dell'aggressore.
Quindi il ruolo dei media in questo conflitto quanto ha pesato nell'orientare l'opinione pubblica nei confronti di questa crisi, soprattutto nell'ottica di giustificare l'intervento americano?
È tantissimo, tantissimo, in maniera determinante, perché questa incidenza è spiegata da due elementi e da due necessità. La prima era quella di giustificare l'intervento, perché il problema di base è giustificare un intervento di una forza internazionale nell'ambito di una crisi che ha a che fare con due paesi diversi. L'altro aspetto è la costruzione, o meglio l'evoluzione, di un modello positivo, di un leader rassicurante, che era quello appunto Saddam Hussein pre-invasione del Kuwait, e trasformarlo subito nel mostro da sbattere in prima pagina. Lì la capacità che hanno avuto, potremmo dire, i mezzi di comunicazione di massa, il mainstream, e all'epoca ricordiamoci anche i quotidiani e le riviste, perché nel 1990 ancora c'è un ruolo importante che viene svolto dalla carta stampata, che poi sarà perduto ad esempio nella seconda guerra del Golfo, quando questo ruolo incomincerà ad essere svolto dal web e dai blog e dalle informazioni che corrono nella rete. Ma nel 1990 fanno la loro parte molto i quotidiani e le riviste anche, nonché appunto le prime televisioni, che nel caso italiano sono quelle private berlusconiane, che fanno vedere appunto e danno spazio e creano anche occasioni di approfondimento con i vari talk show. Tra l'altro va detto che la prima guerra del Golfo è anche la guerra che ha il merito, o se preferite il demerito, di creare le opportunità e le occasioni per questo nuovo format anglosassone che viene importato in Italia, che è quello del talk show, prima di fatto sconosciuto. È nei primi anni 90 che in Italia, a ridosso di questa crisi, che poi dopo aprirà nel caso italiano a quella di Mani Pulite e Tangentopoli, quindi c'è anche questo aspetto, le televisioni private incominceranno a riempire i loro palinsesti di trasmissioni di approfondimento politico o di approfondimento geopolitico. E che la gente seguirà per farsi un'idea, per capire le cose, per cercare e sperare di comprendere le cose da un'informazione che molto spesso obiettiva veniva venduta come tale, ma non era nei fatti. Quindi le grandi maratone notturne per vedere, ad attendere l'inizio dei bombardamenti, piuttosto che le conferenze stampa dei grandi diplomatici o generali americani, uomini di governo che si affidano ai video per poter parlare al villaggio globale, e beh, tutto questo è una novità di questa guerra, che non c'era né nelle guerre balcaniche all'inizio, né nell'altro conflitto tra Saddam e Khomeini di cui abbiamo parlato prima. L'elemento televisivo deborda in modo direi determinante proprio in questa fase e chiaramente alimenta diversi fronti. Avevamo fatto cenno in un'altra puntata a come la guerra, la crisi balcanica avesse in Italia creato un fronte di pacifismo, no? Di pacifisti. Ecco. Ricordiamoci che anche con la guerra del Golfo ci sono questi fenomeni, c'è un anti-americanismo che incomincia ad interessare l'opinione pubblica italiana, non tutti sono favorevoli a questo intervento americano contro Saddam Hussein, e quindi c'è un fronte in cui l'opinione pubblica vede un dissenso rispetto a quella che è la vulgata ufficiale veicolata dai media e dallo streaming nazionale ed internazionale. Quindi il ruolo dell'informazione nel costruire una percezione e un senso critico dei cittadini rispetto a questi aspetti, ai quali poi tra l'altro i cittadini e le persone arrivano anche abbastanza impreparati, perché non ci sono più i punti di riferimento della guerra fredda est-ovest per leggere le crisi internazionali, e beh, il ruolo dell'opinione pubblica è fondamentale e determinante, e purtroppo non lo sarà sempre in termini positivi.
Veniamo ai fatti dell'11 settembre 2001. Ora, al netto di quella che sia la verità, di quanto, ecco, di chi sia stato realmente a fare gli attentati alle Torri Gemelle, cosa ha prodotto? Ecco, chi ci ha, come è stata usata questo evento? Perché ai fatti questo è quello che sembra. Come è stato usato questo evento per continuare questa guerra?
Beh, bisogna fare, per quanto riguarda gli attentati dell'11 settembre, un piccolissimo passo indietro, ricordando che il primo conflitto del Golfo finisce con un nulla di fatto, esattamente come era finito il conflitto di cui avevamo parlato nell'altra puntata tra Saddam Hussein e Khomeini, cioè con un ripristino dello status quo che si era praticamente verificato e registrato all'inizio delle ostilità. Quindi, come in quel caso morirono dopo 8 anni 1 milione di persone inutilmente, anche qui le vittime, che pure ci sono state, di fatto non ebbero nessun tipo di riscontro nel sacrificio che venne effettuato, perché le Nazioni Unite non detronizzarono assolutamente Saddam Hussein, che rimase al suo posto, e gli americani decisero di non far entrare le truppe a Baghdad per non alterare gli equilibri del paese. Quindi effettivamente anche in questo caso, nella prima guerra del Golfo, le ostilità iniziano e finiscono riportando la situazione ex ante. Ed in effetti questo trova conferma perché dai primi anni 90 arriviamo al 2001 dove essenzialmente, anche se nell'opinione pubblica mondiale la figura di Saddam Hussein continua a essere alimentata, costruita in negativo rispetto a quello che era il Saddam degli anni 80, e dall'altra parte gli attentati delle Twin Towers, del Pentagono e degli altri insomma fatti che si erano registrati a New York hanno il merito di rinfocolare e di la ricerca di un responsabile. Quindi, a netto della vicenda di per sé stessa, le conseguenze sono quelle che a noi interessano in questa sede. E le conseguenze sono che in America riparte assolutamente subito, diremmo in modo immediato, subitaneo, tra l'altro nell'America che adesso è governata dal figlio di quel Bush che aveva fatto il primo conflitto del Golfo, in modo direi diretto nei riguardi di Saddam. La prima ricostruzione, la prima versione che viene data in pasto ai media mondiali, al mainstream, ormai ancora più mondializzato dalla rete di internet che è entrata in viva voce nel creare le coscienze e le conoscenze critiche delle persone con le piattaforme di blogging e con i siti internet, eccetera, eccetera. In pratica si vira subito su Saddam, che viene considerato responsabile di aver dato la copertura logistica ai terroristi che hanno organizzato i presunti attacchi dell'11 settembre. Ora, questo non basta perché inoltre viene elaborata una teoria governativa da parte degli Stati Uniti d'America, secondo la quale nell'Iraq di Saddam Hussein vi siano delle basi, vi siano dei laboratori, vi siano delle sedi in cui si lavora, alcuni sostengono ad un'arma nucleare, altri a delle armi batteriologiche, e in entrambi i casi viene decretata la necessità di inviare degli operatori, degli ispettori dell'ONU che, questo va detto, Saddam si rifiuta di ospitare, di ricevere. Rimane comunque il fatto che gli attentati dell'11 settembre rinfocolano sostanzialmente una situazione che era dormiente e quindi portano alla seconda guerra del Golfo, quindi ad un nuovo intervento che gli americani caldeggiano nella comunità internazionale, a quella che è, potremmo dire, la prima vera e propria guerra della globalizzazione a quella che è la guerra che diciamo mira a coinvolgere e a colpire la radicalizzazione degli islamici dell'organizzazione di Al-Qaeda e che, alla quale poi subentrerà quella dell'ISIS, che almeno fino al mondo pre-Covid, all'inizio della pandemia, diventerà il leitmotiv delle agende internazionali geopolitiche del mondo unipolare. Qua, unipolare a tal punto da monopolizzare in pratica l'opinione pubblica in tutte le sue pagine più nere e più critiche. Pensiamo agli attentati terroristici in Spagna, pensiamo agli attentati in Francia, quelli in Belgio, pensiamo anche agli episodi legati alla seconda guerra del Golfo che ci riguardano anche direttamente perché a questo conflitto partecipa anche l'Italia, ormai non è una novità ed è il contesto nel quale si consuma la cosiddetta strage di Nassiriya, cioè la prima volta in cui una base italiana viene colpita direttamente dagli attentatori nel territorio in cui l'operazione di peacekeeping era condotta e che ha un altro e che rappresenta un altro momento di forte impatto emotivo che in Italia si registra dopo la cattura di Gocciolone, l'altra strage di Nassiriya è un momento in cui l'opinione pubblica italiana è fortemente stravolta e colpita. Quindi anche qui si conferma questo aspetto. Dopo l'11 settembre, Saddam torna ad essere un problema e questa volta sarà un problema che viene risolto definitivamente, perché a differenza del primo conflitto del Golfo, in questo caso, Saddam verrà detronizzato, verrà imprigionato, e poi verrà anche giustiziato e verrà posta fine alla sua esistenza, insomma. Quindi le conseguenze sono dirette, evidenti e inevitabilmente volte a colpire la personalità di questo leader che per tanto tempo era stato considerato un interlocutore serio e che poi dopo viene detronizzato, lasciato al suo destino e di conseguenza poi eliminato.
Veniamo alla teoria degli stati canaglia. Ha influenzato questa anche la geopolitica successiva, questi conflitti?
Sì, perché la teoria geopolitica dei cosiddetti stati canaglia è una sorta di risposta che gli Stati Uniti d'America elaborano riportando al mittente lo stesso metodo che era stato fatto proprio da Khomeini. Cioè, se ci pensiamo bene, come Khomeini elabora la teoria di un governo giusto, che è quello islamico, che deve combattere quegli ingiusti, così arrivano i repubblicani qualche decennio dopo a dire che esistono degli stati che sono cattivi e che quindi devono essere oggetto di attenzione o di intervento da parte di chi è in grado di esportare la democrazia, anche laddove potremmo dire la democrazia non rientra come forma di governo nella cultura e nell'identità del paese entro la quale vuole essere esportata. Noi sappiamo bene, l'abbiamo visto col caso dell'Afghanistan, come il tribalismo delle società islamiche e come i modelli di gestione della cosa pubblica in una impostazione fortemente, che guarda fortemente alla teocrazia e alla identificazione dei due poteri politici e religiosi, effettivamente è molto difficile parlare di democrazia ed abbiamo visto come molto spesso i tentativi di creare elezioni libere e democratiche nei paesi islamici siano, o nei paesi comunque emergenti in via di sviluppo siano stati poi fortemente difficili da porre in essere fino alla fine in modo libero, democratico e non oggetto invece di finti plebisciti o infiltrazioni di vario tipo. Quindi che cosa accade? Accade che nel nostro caso, in questo caso specifico, l'elaborazione di questa teoria accredita all'opinione pubblica mondiale il ruolo degli Stati Uniti d'America, trovatisi ormai unici protagonisti in grado di poter incidere nelle politiche internazionali e quindi nella geopolitica ormai di un mondo fattosi globale, come grande player senza nessun tipo e nessun altro contraltare. Il che vale almeno fino al mondo pre-Covid, perché è poi con l'insorgenza della pandemia mondiale, la trattiamo qui e la intendiamo sempre dal punto di vista di evento geopolitico, sarà la Cina a incominciare a porsi come alternativa e nemico diciamo, degli Stati Uniti d'America, ma fino ad allora la verità vera è che dall'11 settembre in poi gli Stati Uniti d'America si autoattribuiscono, insomma, un ruolo di leadership mondiale e di influenza delle politiche e delle geopolitiche anche nazionali nelle varie crisi, legittimandola sul fatto che qualsiasi tipo di intervento americano caldeggiato o direttamente fatto dall'America sarebbe stato inevitabilmente volto alla difesa o alla diffusione o all'esportazione di un modello di governo migliore degli altri perché era quello democratico.
Infine, si può considerare questo come il primo conflitto internazionalmente seguito, influenzato da una propaganda, che fa proprio e alimenta i caratteri fondamentali del complottismo?
Sì, perché anche la seconda guerra del Golfo, quale conseguenze comporta? Come nella prima Saddam era rimasto in sella al suo paese e Baghdad non era stata espugnata, nella seconda guerra del Golfo, fatta con l'obiettivo specifico di andare a colpire ed attaccare il terrorismo islamico e la radicalizzazione dell'Islam in atto in Iraq e nei paesi limitrofi sostanzialmente, in verità si finisce anche qui con un nulla di fatto, perché nel momento in cui le truppe poi si ritireranno dall'Iraq, lasceranno il paese in balia di una guerra civile in cui le fazioni, potremmo dire, più radicali, incarnate dall'evoluzione di Al-Qaeda in ISIS, evoluzione intendo dal punto di vista storico, perché i protagonisti sono diversi, ma comunque comunque dall'insorgenza di nuovi e di nuove sigle dell'estremismo islamico che fanno il bello e il cattivo tempo in quanto le regioni hanno perso di interesse geopolitico. Perché? Perché la questione energetica ormai non è più petrolifera ed è chiaramente volta a nuove forme di approvvigionamento energetico, soprattutto quelli che sono i materiali che servono per fare nuove componenti in grado di far funzionare le cose, come ad esempio le batterie al litio piuttosto che altri materiali di questo tipo e che, come noi ben sappiamo, si trovano in altre zone che sono diventate geopoliticamente importanti e che possono magari spiegare, ad esempio, gli interessi che diciamo che si stanno convergendo su paesi come Taiwan o come l'Ucraina o come lo stesso Afghanistan. Quindi che cosa accade? Accade che l'eredità è un'eredità pesante, perché l'eredità dell'11 settembre si è ulteriormente propagata come una caccia alle streghe e caccia all'Islam radicale, che però nel concreto e nello specifico non è stato assolutamente arginato ed è stato lasciato libero di riprendere le redini del potere di paesi come l'Iran, come l'Iraq e come altre, diciamo, località del Medio Oriente, che hanno trovato, o come nel caso ad esempio dello stesso Afghanistan, nuove leadership religiose, come ad esempio i talebani, che non hanno fatto altro che rimettere, riaggiornare, rimettere in pratica l'idea e l'ideale khomeinista elaborato nel libro del governo giusto, del governo islamico e messo in pratica nell'Iran khomeinista della rivoluzione del 1979.
Visto che siamo anche alla fine, quasi alla fine di questo percorso, il prossimo parleremo dell'Ucraina, che è più proprio, ecco, queste tematiche sono ancora più evidenti. Insomma, quanto queste guerre, ecco, sono state casuali e quanto invece, sono state ricercate, volute e hanno servito interessi. Non volendo andare a finire nel complottismo, ma oggettivamente occulti.
Allora, dobbiamo dire e riconoscere che le guerre non sono mai casuali e non sono mai frutto del caso. Ce lo conferma la storia e non il complottismo. Perché? Perché la storia che abbiamo trattato noi in questo ciclo di appuntamenti e che finiremo con il prossimo dedicato al caso russo-ucraino, ci dimostra che dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel primo blocco di conflitti che abbiamo visto, dalla guerra delle due Coree fino all'Afghanistan, le crisi che vengono fuori, che si creano, sono crisi dove i territori geografici sono strategicamente importanti dal punto di vista politico nel derby che si sta giocando tra est e ovest. Quindi è importante la Corea, è importante l'Afghanistan, è importante Cuba perché sono strategicamente posizioni dove est e ovest possono giovarsi o avere un problema nel non averle o nell'avere il controllo di quelle zone. Bene, c'è una crisi, si fa un conflitto. Poi che cosa accade? Accade che questa logica di Yalta, questa guerra fredda viene meno, perché uno dei due termini, l'URSS, incomincia a perdere posizioni e che l'URSS stia perdendo la guerra fredda non si capisce nel 1989 col crollo del muro di Berlino, si capisce un decennio prima, già con l'occupazione sovietica in Afghanistan si comprende che l'URSS ha qualcosa che non va al suo interno. E che cosa accade? Accade che, come vedete, i conflitti diventano diversi, si spostano in Medio Oriente, vanno a colpire per la prima volta il centro dell'Europa. Perché questo? Perché la crisi balcanica è eredità politica della dissoluzione dell'URSS per un voto di potere, ma le crisi e le guerre del Medio Oriente, intendo quelle che hanno come protagonista prima positivo e poi negativo Saddam, sono guerre che fanno capire come la questione energetica ed economica orientata e baricentrata all'epoca sul monopolio energetico del petrolio detta la necessità di fare, perseguire o difendere quei interessi che sono latenti in quei conflitti. Nella parte successiva, cioè nel momento in cui nel terzo millennio e nel villaggio globale perde di importanza per una serie di motivi il petrolio e quel tipo di sviluppo industriale ed acquisisce di importanza ciò che rende possibile la transizione informatica, la transizione ecologica, ecco che i fronti delle guerre diventano nuovi, il Medio Oriente perde di importanza. Non interessa se in un determinato paese governino i talebani o governi l'ISIS, ma interessa che invece nei paesi che possono dare giacimenti delle nuove materie prime che riescono a creare ciò che porta oggi avanti l'economia, come ad esempio i semiconduttori e quindi le cosiddette terre povere, le cosiddette materie prime che servono per la creazione di ciò che ci serve oggi per guidare un'automobile o accendere una lavatrice o governare con la domotica l'impianto elettrico delle proprie abitazioni, ecco che iniziano ad acquisire importanza nuove regioni che prima non avevano assolutamente interesse nell'opinione pubblica mondiale. Il caso dell'Ucraina è evidente, il caso di Taiwan è evidente. 40, 50, 60 anni fa sono ed erano nazioni di interesse strategico pari allo zero, motivo per il quale non avevano motivo né interesse ad essere considerate nell'opinione pubblica mondiale, mentre territori come l'Iran e l'Iraq erano strategicamente fondanti e si parlava di essi tutti i giorni. Oggi accade esattamente il contrario. Perché? Perché è diversa la necessità di quei paesi, è diverso l'interesse che c'è dietro quei paesi, è diverso ciò che quei paesi possono offrire. Perché? Perché è cambiato il modello di sviluppo, perché al di là dei giudizi di valore si è passati da, in poco tempo, un'economia basata sulla linearità e sul petrolio ad un'economia che deve essere circolare e che deve invece basarsi su una transizione energetica, ecologica, che chiede nuove materie prime e nuovi modi di sfruttamento del territorio. Non è più importante un paese che ha il petrolio se il petrolio non serve a nulla. È importante un paese che ha magari il litio che serve alle batterie per far funzionare ciò di cui noi utilizziamo tutti i giorni nel nostro menage quotidiano. Quindi ecco che la geopolitica delle guerre cambia di nuovo e non c'è più una contrapposizione est-ovest o nord-sud, ma vi sarà una contrapposizione che sarà chiaramente dettata da motivi che non sono più non solo economici, ma di fatto energetici e di fabbisogni.
Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più, se ne avete la possibilità, ecco, sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.